Professore, buongiorno. Primo giorno di scuole e università chiuse. Lei ha fiducia in questi provvedimenti? Si doveva fare di più? Bastava di meno?
Innanzitutto, buongiorno anche a lei. Diciamo, questo è un provvedimento che è già stato preso altre volte, no? Vuol dire, non tutti noi ricordiamo le tre pandemie influenzali che ci sono state nell'altro secolo, tutti ricordiamo la spagnola, ma ce ne sono state altre due interessanti, la cosiddetta asiatica e la cosiddetta spaziale, perché coincise con i viaggi nello spazio, appunto, e in entrambi i casi, soprattutto nel secondo, ci fu anche in quel caso una chiusura delle scuole. Quindi questa è una misura ovviamente forte, ovviamente importante, che è tesa sempre a ridurre il più possibile la circolazione di virus particolarmente infettanti. Fare di più si può sempre fare di più, però questo deve essere conciliato con la realtà di tutti i giorni. Quindi io penso che le misure che si stanno mettendo in campo vanno nella direzione giusta, sicuramente.
Professor Sanguinetti, lì al Gemelli come è stato gestito l'arrivo del Covid-19? Ci sono stati momenti di panico, voglio dire, di disordine.
Diciamo, panico e disordine no, sicuramente come in tutti i posti, in tutte le strutture sanitarie, sicuramente c'è tensione, però fin da subito è stata istituita un'unità di crisi che si riunisce tutti i giorni, di cui faccio parte anch'io, di cui fa parte ovviamente la dirigenza dell'ospedale, primo fra tutti il direttore sanitario e anche il direttore generale, l'infettivologo, il rianimatore pediatra, tutte le strutture di supporto logistico e di organizzazione, e ogni giorno vengono presi in esame le problematiche operative che si sono create principalmente per la gestione chiaramente del pronto soccorso, dei pazienti che arrivano al pronto soccorso e, diciamo, e quindi anche di tutte le problematiche gestionali. Giusto un esempio, ieri pomeriggio si è deciso di fare un intervento di adeguamento, più che di adeguamento, di ristrutturazione per rendere più efficiente una parte del pronto soccorso. Questa operatività è stata fatta di notte e stamattina verrà consegnato. Quindi io penso che, diciamo, questo è un esempio chiaramente che dimostra l'attività e la proattività di questo ospedale per combattere questa emergenza.
Certamente, venendo alle diagnosi, una cosa che ci chiediamo tutti, che cos'è che tra i malati differenzia quel 20% di casi più complessi, tra i quali anche quelli purtroppo con esito drammatico, che cosa li differenzia dal rimanente 80%?
Questa è una gran bella domanda, sicuramente. Allora, diciamo c'è una risposta semplice e una risposta difficile. La risposta semplice è chiaramente quella dei pazienti, come diciamo noi, con comorbidità, quindi con altre malattie, che siano sia anziani che meno anziani, quindi che hanno però un qualcosa che danneggia in qualche modo, riduce l'efficienza del sistema immunitario, e quindi questi sono sicuramente soggetti più a rischio, ma questo vale per qualsiasi patologia infettiva di qualsiasi tipo, no? Anche diciamo, l'influenza stagionale ha questa prerogativa. Ovviamente questo è un virus che colpisce principalmente, primariamente il polmone, quindi la problematica è più importante. Resta il fatto che ci sono diversi casi in cui vengono colpite persone che sono in buona salute, che quindi magari anche giovani, e questo sarà oggetto molto interessante da un punto di vista scientifico chiaramente, di studio nei mesi e negli anni a venire, per cercare di capire con precisione quali siano i fattori di rischio e quali siano le condizioni dell'ospite, quindi del malato, che predispongono a questa maggiore sensibilità. Potrebbe essere una differenza nella quantità di recettori del virus, potrebbe essere una diversa reattività del sistema immune, che quindi reagisce in modo anche esagerato, come avviene in alcune patologie infettive, all'infezione stessa. Adesso non si sa, non è noto, però sicuramente sarà un qualcosa oggetto di studio che però adesso è
Sì,
secondario rispetto all'emergenza.
certo, ci sono differenze nei metodi diagnostici delle diverse unità operative?
Questa è un'ottima domanda perché, diciamo, al momento la strategia in Italia è quella, come sappiamo, di centralizzare in centri di riferimento questa diagnosi. Al momento vengono utilizzati, ci sono diversi approcci, che però sono tutti approcci volti a evidenziare la presenza dell'acido nucleico del virus, quindi dell'RNA del virus, mediante tecniche di amplificazione genica di diverso tipo, no, dal punto di vista tecnico. Diciamo che, insomma, il vantaggio grande è poter fare una diagnosi rapidamente, ok? Quindi diciamo, i tempi vanno dalle 4, 5, 6 ore a seconda del protocollo che si utilizza fino, diciamo, a tempi più rapidi per sistemi commerciali che si stanno affacciando adesso sulla scena. Questo permetterà sempre di più, andando avanti nel tempo, di poter fare diagnosi rapide, diciamo il goal che ci si pone, ma è un goal raggiungibile, non è un goal che
Sì.
succederà, che diciamo, ci poniamo fra un anno, no, no, ci poniamo fra una settimana, nel senso la possibilità di avere diagnosi in 1 o 2 ore, quindi evidenziare la presenza, più che diagnosi, evidenziare la presenza del virus nel campione clinico in 1 o 2 ore, e questo sarà di grande aiuto.
Un ceppo italiano esiste.
Allora, questo è un altro interessante argomento. Allora, nei virus RNA esistono le quasi specie, cioè questi sono, come dire, microrganismi. Adesso in realtà i virus non sono esattamente microrganismi, comunque sono entità che variano molto rapidamente. Quindi possiamo dire che sì, esiste, ma come esiste un ceppo italiano di HCV, voglio dire, quindi di qualsiasi virus RNA, mi spiego meglio. E l'evoluzione di questi virus è molto rapida, il genoma è molto semplice, è noto che c'è la possibilità che vengano inserite delle modificazioni nel genoma di questi virus in modo relativamente rapido, quindi si differenziano rapidamente. Questo non è detto che impatti però sulla virulenza del virus stesso. Cioè, sono delle differenze, ci sono delle differenze che ci permettono, ad esempio, di tracciare dal punto di vista epidemiologico l'infezione. Questo è molto interessante, è molto utile e ci darà informazioni quando finirà l'emergenza per ricostruire l'andamento di queste epidemie e quindi imparare da questa lezione, perché chiaramente è fondamentale imparare dagli errori che vengono fatti per forza, perché voglio dire, si cerca di fare il meglio, ma il meglio non esiste, come sappiamo bene. E quindi, la risposta è sì e no, nel senso, può esistere un ceppo italiano, ma questo non è così
Certo.
drammaticamente importante, nel senso è importante da un punto di vista epidemiologico, è importante cercare di fare delle previsioni di una eventuale maggiore virulenza, ma noi non abbiamo informazioni al riguardo da questo punto di vista. È
Professor Sanguinetti, grazie.
un piacere, grazie a lei.